Prisma, tutti i colori dell'attualità.
E 39 minuti, un buongiorno da Prisma. Oggi con me in redazione Claudio Empagna, in studio Claudio Empagna, in redazione Massimo Alberti, che ha confezionato insieme a noi la redazione questa puntata, che cerca di ragionare inizialmente sulla l'impossibile, ormai sembra o possibile, cessate il fuoco, le speranze del cessate il fuoco a Gaza, almeno in vista dell'arrivo di Ramadan, che ricordiamo tra tre giorni, dovrebbe essere il 10 marzo l'inizio del mese sacro del digiuno. Si sperava potesse essere il mese, i 45 giorni di cessate il fuoco, ma anche la gestione degli aiuti, il quadro politico attorno a Israele. E poi andremo alle iniziative della posa delle pietre d'inciampo, perché oggi c'è una seconda tornata, almeno a Milano, che ricorda gli scioperi del 44. Saranno ricordati i deportati che morirono nei campi di concentramento proprio per quegli scioperi, donne, uomini, lavoratrici e lavoratori. Li ricorderemo anche con delle iniziative degli istituti storici della Lombardia. Sara Milanese ci porterà nel pezzo di lavoro prevalentemente femminile delle Maquillas, dove si concentra uno sfruttamento impressionante, sono fabbriche tessili. E poi infine parleremo della privatizzazione del patrimonio edilizio pubblico a Milano, con i sindacati degli inquilini che sono molto preoccupati, e con un docente di urbanistica del Politecnico, Alessandro Coppola, che proverà ad aiutarci a capire cosa sta succedendo con la decisione di un fondo del comune che diventerà il proprietario del patrimonio pubblico immobiliare. E intanto un buongiorno al nostro Emanuele Valenti dall'altra parte della linea. Buongiorno intanto, Emanuele.
Buongiorno a voi.
Emanuele, sembra ormai possibile o impossibile cessate il fuoco? La domanda così è come guardare in una palla di cristallo, però i segnali sono quelli che, rispetto a un'attesa che è andata un po' scemando dal punto di vista della speranza che ci possa essere, la lista degli ostaggi, le reciproche accuse tra i due che al tavolo non si parlano nemmeno, hanno dei mediatori che parlano tra di loro, cioè Israele da una parte, Hamas dall'altra. A che punto siamo?
Ma allora, speranze, come dicevi tu Claudio, poche, ma in realtà la pressione sta aumentando, perché l'orizzonte temporale ormai non è neanche più un orizzonte, ma siamo molto vicini, come ricordavi, all'inizio del Ramadan, tra il 10 e l'11 marzo, quindi tra domenica e lunedì, mancano tre, al massimo quattro giorni. I negoziati, lo sappiamo ormai da questa settimana, dall'inizio di questa settimana, sono in corso al Cairo, la capitale egiziana, dove in realtà, e anche questo ci dà già il senso, la delegazione israeliana in realtà non è mai arrivata. Quali le questioni sulle quali le parti non riescono a trovare un punto di incontro, nonostante la mediazione dei servizi egiziani, del Qatar e anche degli Stati Uniti, anche dell'amministrazione Biden? Tregua o cessate il fuoco definitivo? Tregua temporanea, dice Israele, cessate il fuoco definitivo, quindi fine della guerra, dice Hamas. Ritiro o non ritiro dell'esercito israeliano, delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza? Ritiro, chiede Hamas, alla fine del periodo di cessate il fuoco. Ovviamente Netanyahu, dopo tutta questa operazione, non si vuole assolutamente prendere l'impegno, non lo vuole neanche, no? Non vuole neanche uscire dalla striscia di Gaza. Nei giorni scorsi fonti ben informate, citate dai media regionali, parlavano anche di questa questione, l'abbiamo raccontata anche noi più volte, no? Della lista degli ostaggi da una parte e di quali detenuti palestinesi in cambio potrebbero essere rilasciati da Israele dall'altra. Su nessuna di queste questioni sembra esserci un'intesa. A livello politico non c'è molto ottimismo, a livello diplomatico di chi tecnicamente sta cercando di convincere da una parte Hamas e da una parte Israele, c'è l'intenzione, leggevo ancora poco fa il racconto di alcune fonti riservate di alcuni media regionali che dicevano lavoreremo fino alla fine, però ovviamente si tratta di un lavoro molto molto complesso.
Emanuele, l'altra cosa che sembra, ovviamente quando le trattative, i negoziati sono senza convinzione, senza fiducia reciproca, senza accordo, spesso si guarda poi alla politica dei due, di chi al tavolo appunto dovrebbe trovarlo questo accordo. Quindi da una parte il quadro politico attorno a dentro Israele con le ultime elezioni, con i nuovi insediamenti annunciati, ci leggevamo il manifesto poco fa, e il quadro anche attorno politico, attorno a Israele. La stessa autorità nazionale palestinese aveva annunciato un nuovo governo che dovesse in qualche modo anche prevedere la presenza di un governo di transizione, insomma chi ricostruirà Gaza, appunto di domanda. Anche questo si sta peggiorando, si stanno irrigidendo le posizioni?
No, allora da questo punto di vista ovviamente sappiamo che come molti conflitti anche in questa guerra tra Hamas e Israele c'è una dimensione esterna, una dimensione se vogliamo regionale se non internazionale, e quando parliamo di Israele dobbiamo considerare soprattutto la dimensione internazionale, nello specifico gli alleati, no? L'Occidente è alleato di Israele, sono soprattutto due i paesi, no, che appoggiano Israele, che storicamente lo hanno fatto anche da un punto di vista militare, no, con il rifornimento e la vendita continua di armi. Quindi parliamo di Stati Uniti e Gran Bretagna. Il governo britannico e quello americano, quindi l'amministrazione Biden e il governo Sunak a Londra, hanno raggiunto un livello pare di frustrazione con Netanyahu piuttosto alto, e il segno in questa settimana è stato questo viaggio di Benny Gantz, prima a Washington e poi a Londra ieri. Chi è Benny Gantz? Benny Gantz è l'ex capo dell'esercito israeliano, quindi anche un'esperienza dal punto di vista militare, è un avversario politico di Netanyahu, ma vista la situazione di guerra è membro di un governo che non è di unità nazionale perché non ci sono dentro tutti, ma una buona parte delle forze politiche israeliane, ed è anche membro soprattutto del gabinetto di guerra. Allora, gli americani e i britannici hanno invitato Benny Gantz, che è partito già da alcuni giorni senza il via libera, senza un accordo chiaro con Netanyahu, quindi già questo invito era abbastanza chiaro: chiamiamo un membro del gabinetto di guerra in modo che possa israeliano, in modo che poi possa riferire all'interno del gabinetto di guerra israeliano la nostra richiesta. E la nostra richiesta è sostanzialmente quella di fermarsi, perché gli americani e i britannici fanno ormai molta fatica, ormai praticamente non riescono più neanche a sostenere davanti alle loro opinioni pubbliche questo appoggio a Israele, vista la catastrofe umanitaria a Gaza. Attenzione, un ultimo elemento importante da questo punto di vista, perché sappiamo che non è mai nulla, è mai lineare. Nonostante questo, in tutto questo periodo, almeno gli americani hanno continuato in maniera abbastanza importante e corposa a fornire armi a Israele. Proprio ieri il Washington Post, sulla base di sue fonti al Congresso americano, ha rivelato che in realtà poco alla volta Washington sia riuscita a continuare a mandare armi in maniera a Israele con poca pubblicità dal punto di vista pubblico, senza neanche il voto del Congresso, semplicemente comunicandolo, tenendo ogni commessa al di sotto di una determinata quantità di armi e di valore in termini di dollari, perché altrimenti sarebbe stato necessario o un voto del Congresso oppure un atto pubblico. Sono partite più di 100 commesse, scrive ieri il Washington Post, dagli Stati Uniti diretti a Israele. Quindi questa ovviamente è una delle tante contraddizioni, no, di questo conflitto. Gli americani dicono a Israele di fermarsi, ma gli forniscono quelle armi con le quali gli israeliani fanno la guerra ad Hamas, e sappiamo, ucciso secondo le autorità locali palestinesi oltre 30.000 persone a Gaza.
Emanuele, infine un flash, perché il nostro ospite che ci racconterà proprio questo è già in linea, gli aiuti, la crisi degli aiuti totale, la carestia, c'è qualche riflesso internazionale o politico sulla gestione degli aiuti o no? È un tema ormai di narrazione giornalistica umanitaria?
Ah no, allora questa è una questione centrale che ovviamente è strettamente collegata a tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso, no? Quindi al piano diplomatico. Proprio per questo c'è pressione su Israele, perché la situazione all'interno della striscia di Gaza è catastrofica, gli aiuti devono entrare, questo è quello che stanno chiedendo anche Stati Uniti e Gran Bretagna a Israele. Da un punto di vista pratico, gli israeliani dicono che loro i controlli li fanno, ma che li fanno abbastanza speditamente, che è in realtà la comunità internazionale, quindi le agenzie umanitarie, che non riescono a far arrivare gli aiuti necessari. Sappiamo, da un punto di vista, come dire, di stretta cronaca, di fatti avvenuti sulla base di una denuncia ieri del PAM, del Programma Alimentare Mondiale, che un convoglio con 14 camion è stato rimandato indietro dalle autorità israeliane, dall'esercito israeliano, e avrebbe dovuto raggiungere il nord della striscia di Gaza, che è la zona dove la situazione è peggiore,
più colpita. Grazie Emanuele Valenti, ti ascolteremo poi sicuramente tra oggi e domani nei nostri giornali radio in esteri. Buona giornata a te intanto.
A voi.
E ma il nostro Emanuele Valenti, intanto ringrazio per la pazienza il deputato e portavoce dei Verdi Angelo Bonelli, di ritorno dall'Egitto. Buongiorno Bonelli intanto.
Buongiorno.
Ho l'imbarazzo delle domande, nel senso che quel viaggio che voi avete fatto è anche simbolico di tutta l'impotenza, ma anche del tentativo di rompere questa impotenza, dall'Egitto, dove avete anche incontrato sanitari al vostro ritorno, che sono importantissimi perché raccontano dell'impossibilità di cura dentro Gaza, gli aiuti, l'impossibilità di aiutare, di cibo, di mezzi bloccati, incubatrici nei magazzini con la polvere. Da dove vuole iniziare Bonelli?
Ma da quello che ho da poco sentito, che veramente mi ha estremamente indignato, cioè che Israele, adesso andrò a cercare questa notizia, affermi che gli aiuti non entrano perché ne arrivano pochi, è una cosa indecente, per quanto sia una bugia. Ho documentato io, insieme ad altri deputati, video, foto di file e file di chilometri di camion che iniziano da prima di Al-Arish. Al-Arish è una città in Egitto a 30 chilometri dal valico di Rafah che ti porta dentro Gaza. File di chilometri di Gaza col segno United Nations o la bandiera di Singapore con la Croce Rossa. Sono 1.500-2.000 i camion con aiuti umanitari fermi che attendono di entrare per un meccanismo diabolico messo in essere. Il meccanismo è questo, attraverso un'intesa che l'Egitto ha dovuto di fatto accettare. Ora gli israeliani pretendono che quando i camion arrivano non vanno direttamente al valico di Rafah, entrano in territorio israeliano in un'area appositamente attrezzata dove vengono fatti quattro tipi di controlli. Dopodiché ritornano, ma il problema è proprio lì che si ferma tutto. E poi dopo di che cosa fanno? Decidono quale tipo di aiuto umanitario può entrare o non può entrare. Infatti a 20 km da Rafah, sempre dalla Al-Arish, c'è un grande deposito della Croce Rossa egiziana dove vengono messi gli aiuti umanitari respinti dall'esercito israeliano. Sapete di che cosa stiamo parlando? Io li ho fatti i video. Sono incubatrici per bambini, sono filtri per la purificazione dell'acqua, sono freezer per mantenere gli alimenti, sono farmaci, ci sono 50, le ho documentate, 50 cassette che vengono dalla Francia con dentro farmaci, non fanno passare anestetici. Il direttore dell'URWA, un americano, non certamente un esponente di Hamas, ha detto che dentro gli ospedali, la struttura sanitaria ormai di Gaza è totalmente collassata, non hanno più anestetico e quindi le amputazioni le fanno con il filo spinato preventivamente sterilizzato con il fuoco e quant'altro. Una situazione che noi, stando da fuori, ma nemmeno io che non sono stato, nessuno di noi è stato a Gaza, perché stavamo a circa 2 chilometri da là, fuori da quel confine, è inimmaginabile per noi. Sentire dire queste cose è inaccettabile.
Deputato, noi abbiamo come sempre da una parte l'idea che documentare, raccontare, dire è fondamentale. Immagino però anche il senso di impotenza, di straniamento, appunto, di essere al di qua di una porta di cemento con un arco in una specie di distopica situazione, mentre di là le bombe, l'esercito, i civili accampati sulla spiaggia, l'assedio agli ospedali. Che idea si è fatto del vostro contributo e di quello che si può fare? Mi pare di capire che intanto qualche aiuto siete riusciti a fare in modo che sia entrato con la vostra presenza. E poi?
Quando noi siamo arrivati sono passati, diciamo, penso che fossero 15 camion, io ho cominciato a contarli, ma potrò sbagliare di qualche unità. A un chilometro e mezzo dal Valle Rifio di Rafa c'è un immenso parcheggio sterrato che è stato fatto da poco, da circa due mesi, dalle autorità egiziane, dove si stazionano 500 camion, parliamo tir, grandi camion, non piccoli camion. Gli autisti, la stragrande maggioranza egiziana, che trasportano aiuti umanitari di varie nazioni, sono esasperati perché dicono che alcuni di loro addirittura sono lì da due mesi che attendono di entrare. Attraverso i nostri interpreti poi ci hanno detto che anche loro sconvolti, nel senso, ma lì si muore di fame e noi abbiamo qui la farina.
E in Egitto al vostro ritorno invece che cosa avete raccolto? Perché anche la solidarietà araba è da una parte frustrata e dall'altra parte è onestamente meno forte di un tempo, forse.
Ma il tema è che quello che notiamo, lo dico con molta sincerità e franchezza, c'è un'ipocrisia di quello che noi chiamiamo la comunità, semplicemente la comunità internazionale. Ieri Macron, o l'altro ieri, non ricordo bene, ha postato un video dell'aeronautica militare francese che lancia dall'alto degli aiuti militari. Io ho visto il video, avrà lanciato questo aereo 8-9 casse, che è quello che di fatto trasporta un tir e mezzo. È una goccia nel mare che evidenzia anche un'ipocrisia di lanciarla dall'alto per non dire a Israele fermati. E la comunità internazionale ha gli strumenti per dire a Netanyahu fermati, ha molti strumenti, però non li vuole esercitare. C'è un problema da questo punto di vista che prescinde anche dagli equilibri politici, almeno dovrebbe prescindere dagli equilibri politici. Cioè l'UNICEF, con cui noi abbiamo parlato, ci dice in maniera molto chiara che gli effetti del venir meno degli aiuti umanitari ha portato, sino a tre giorni fa, gli ultimi dati non li conosco perché l'incontro l'ho avuto due giorni fa, a 12 decessi di bambini per malnutrizione e disidratazione. C'è una situazione che è inimmaginabile, catastrofica, non per esagerare, ma perché è catastrofica. Di fronte a questa catastrofe umanitaria, l'inazione della comunità internazionale è colpevole. Bisogna assolutamente consentire l'entrata degli aiuti umanitari. Dall'altro valico, dall'altra parte, non quello di Rafa, in territorio israeliano, i coloni israeliani stanno picchettando i valichi per non far entrare gli aiuti umanitari. L'altro ieri, se non erro, il governo israeliano ha autorizzato l'insediamento di 3.500 nuovi coloni in Cisgiordania, in palese violazione di tutte le risoluzioni dell'ONU. È evidente che ci troviamo di fronte a una strategia che attraverso l'uso della forza e il blocco degli aiuti umanitari vuole praticamente lanciare un solo messaggio, quello di dire che i palestinesi vadano via da Gaza.
Sì, purtroppo sembra questo. Noi intanto vi ringraziamo, immagino prevederete altre iniziative al vostro ritorno, sia come parlamentari che come relazione tra le ONG, le associazioni che stanno provando in ogni modo a sollecitare l'opinione pubblica, ma anche gli aiuti, anche la parte più strettamente umanitaria. Immagino avrete molte altre iniziative nelle prossime settimane.
Sì, assolutamente, le abbiamo. Ovviamente quella di chiedere anche alla Presidente Meloni dell'attuazione a quello che è l'indicazione del Parlamento italiano, all'unanimità votato, quello di chiedere cessate il fuoco. E intanto ieri, devo dire, dopo che ho pubblicato la foto e il video, ad esempio, di casse di aiuti umanitari brasiliani, proprio in relazione al video che ho pubblicato, il Presidente Lula, proprio c'è un dibattito oggi in Brasile,
ha chiesto spiegazioni allo Stato di Israele del perché del blocco di questi aiuti.
Rimangano lì, nei magazzini. Grazie Angelo Bonelli, ricordiamo portavoce dei Verdi, di ritorno dall'Egitto con la delegazione delle associazioni delle ONG. Buona giornata e buon lavoro. A lei. Sono le 9 con Prisma in diretta su Radio Popolare. Cerchiamo in questo volta pagina di correre a Milano perché sta iniziando, come dire, la giornata è già iniziata per loro, ma una posa delle pietre d'inciampo, seconda parte. La prima parte era stata fatta nella settimana della memoria classica a fine gennaio. Questa invece è una memoria specifica di quest'anno, 2024-1944, e si fa nei giorni di marzo. Ovviamente il perché ce lo spiega in diretta per noi il nostro Luca Parena. Buongiorno Luca, dove sei e cosa sta succedendo?
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti e tutti. Siamo in questo momento vicino a Piazza Gobetti, quindi non lontano dalla stazione di Lambrate, e qui al numero 3 di Via Carpi, proprio in questi istanti, sta venendo la cerimonia di questa posa della pietra d'inciampo. Questa in particolare ricorda Anacleto Morandi, si chiamava così questo signore che è stato arrestato, deportato in uno dei campi satelliti di Mauthausen nel 1944, aveva aderito alle mobilitazioni di quelle settimane, è stato appunto deportato e poi è morto in questo campo di sterminio nazista. E adesso sta proprio iniziando in questi istanti la cerimonia, si sta ricordando un po' la sua figura e magari noi ci facciamo aiutare nel ricordare chi era Anacleto Morandi da suo nipote, il nipote quindi che aveva come nonno materno Anacleto Morandi, Roberto, che è qui questa mattina alla cerimonia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ti aiuti un po' a ricordare la figura di suo nonno. Sappiamo che non era un operaio lui, no. Per quanto gli scioperi del 44 siano ricordati in particolare per le grandi mobilitazioni contro il fascismo che c'erano stati nelle fabbriche, lui come aveva aderito a questa mobilitazione generale?
Assolutamente, mio nonno ha scoperto un po' tardi la sua figura, era una persona che in casa parlava praticamente mai, era molto taciturno, molto riservato. Non lo so, diciamo che ho scoperto poi successivamente che era membro del Partito Comunista, non era un operaio, non era un partigiano, era un antifascista, ripeto, scoperto in un secondo tempo.
Ci raccontava prima che aveva una drogheria in Porta Vittoria.
In Porta Vittoria, esatto, con il fratello che gestiva quindi altre attività. Sappiamo che girava molto in bicicletta, a parte la passione appassionata per il calcio, diciamo. Ecco.
Quindi lui aveva deciso di partecipare a questo momento, di primo grande momento di mobilitazione, perché era profondamente convinto di quello che andava a fare. Ci stanno chiedendo di abbassare il tono di voce perché siamo proprio tutti raccolti, esatto.
Si è sentito vicino, a un certo punto, quasi lo sguardo, esatto, su di voi della piazza. Tra l'altro ricordiamo che Piazza Gobetti, perdonami Luca ma sono obbligato a farlo, è proprio la piazza dove tra qualche tempo, non tanto, a fine aprile, si ritrovano tutti i post-fascisti, i neofascisti per la marcia su Ramelli, proprio lì dove siete voi in questo momento, dove posate la pietra per Anacleto. Scusami, esatto, Non volevo interrompermi.
No, ci siamo appunto dovuti un pochino allontanare, abbiamo lasciato Roberto più vicino a dove sta proseguendo la cerimonia. Ti posso raccontare che ci sono almeno un paio di classi di scuole qui della zona, siamo riusciti a capire che una è di una scuola media di qua vicino, i ragazzi hanno anche studenti, studentesse, hanno in mano dei fogli, quindi immagino che abbiano preparato qualche cose in classe, ecco, per la cerimonia di questa mattina. Ci sono diverse tappe.
Sì, perché sono molte, no? È una mattinata bella intensa, farai molti spostamenti.
Sono 13 in tutto le pietre d'inciampo che vengono posate questa mattina a Milano, ricorderanno sia ebrei e ebree che sono stati appunto uccisi nei campi di sterminio, ma anche, come dicevamo prima, persone che hanno aderito agli scioperi del 44, quindi di 80 anni fa, proprio in questo periodo, operai, anche un'operaia che sarà diciamo la figura che verrà ricordata, la donna che verrà ricordata nell'ultimo appuntamento di questa mattina, mi sembra intorno all'una, alle 13, in Giambellino verrà ricordata la figura di Carlotta Thomas, si chiamava così questa operaia che aveva promosso, aveva aderito, aveva anche proprio contribuito a dare spessore agli scioperi di 80 anni fa, e per questo è stata internata e poi uccisa.
Sì, il mito vuole che sia quella che tolse l'elettricità e diede il via allo sciopero nella sua fabbrica. Tra l'altro, se non sbaglio, è un percorso che vede anche delle fabbriche, no? Vedeva anche una raccolta di, magari non oggi, ma di segnalazioni di pietre d'inciampo nei luoghi, insomma, Pirelli, Breda erano quelli i nomi tra Sesto San Giovanni e Milano, Borletti delle fabbriche dell'epoca.
Sì, chiaramente la posa delle pietre avviene sempre davanti al civico, all'ultima abitazione, ecco, conosciuta delle vittime, però chiaramente in questo caso, in alcuni casi si sa anche, ad esempio parlando di operai e operaie, dove lavoravano, e quindi vengono ricordate anche le fabbriche dove avevano portato avanti il loro impegno.
Allora, grazie Luca Parena, noi intanto ti lasciamo a proseguire col tuo lavoro, ti ascolteremo sicuramente in Metro Regione poi più tardi, grazie Luca e buon
grazie
giro. E ringraziamo anche della sua presenza Elisabetta Ruffini, che è la coordinatrice degli istituti storici della Lombardia, istituti storici per la resistenza e la storia contemporanea, direttrice di quello di Bergamo, l'ISREC. Buongiorno intanto Ruffini.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, Elisabetta Ruffini, oltre ad averci aiutato con La strada nel bosco, di cui una delle autrici per l'8 settembre, le nostre primavere che abbiamo raccontato proprio dei partigiani a Bergamasca, il convoglio che è dedicato alla deportazione delle prigioniere politiche e non solo, anche ovviamente razziali e così via, e proprio ad Auschwitz, voi vi occupate ovviamente degli scioperi e lo provate a fare anche con una narrazione che arriva sui social, che cambia un pochino. Intanto, perché questi scioperi e perché la vostra attenzione oggi si porta sui social e forse guarda alle donne prevalentemente?
Sì, io vorrei fare un passo indietro, perché questa attenzione ai social e raccontare gli scioperi sui social insieme alla Fondazione Memoria della Deportazione di Milano nasce all'interno di quel percorso didattico che proprio con la rete degli istituti lombardi stiamo facendo per accompagnare il viaggio della Fondazione in treno per la memoria dei sindacati di CGIL, CISL e UIL, che quest'anno porta a Mauthausen circa 300-400 ragazzi proprio in memoria degli scioperi del 44.
Ah, quindi quest'anno il treno della memoria non solo va a Mauthausen, ma è dedicato agli scioperi.
Infatti, e i ragazzi sono portati a studiare le biografie e i luoghi dove questi scioperi sono avvenuti. Mi piace ricordare che i ragazzi di Lecco porteranno una pietra d'inciampo a Mauthausen dedicata a Emma Casati, per poi riportarla a Recco e a Lecco metterla dopo il loro viaggio. Lo dico perché credo che le pietre d'inciampo ci insegnano innanzitutto che la memoria è una rete e che forse gli uomini di buona memoria lavorano sempre in rete, e è un modo per far così evidenziare dentro le nostre città quella rete dell'antifascismo che ha bisogno di spazio e di farsi spazio. Allora mi piace un po' partire proprio da Anacleto, proprio per tenerci in rete. Anacleto, l'abbiamo sentito, non lavora nella fabbrica, ma è arrestato il 4 marzo del 1944, quando gli scioperi sono ancora in corso. Come lui, è arrestato una donna, Loredana Bulgarelli, una ragazza dell'Ortica. Il suo arresto, come quello di Anacleto, ci mette in evidenza come come agli occhi di chi deve reprimere lo sciopero ha una valenza politica fortissima, i due non sono immediatamente nella fabbrica a scioperare. Loredana Bulgarelli era operaia alla Caproni ma era malata in quei giorni, però aveva un papà molto attivo nel Partito Comunista che sappiamo per quegli scioperi si è speso. Agli occhi di chi opprime lo sciopero la valenza politica dello sciopero è chiarissima, per chi lo fa ha tante valenze. E qui la prospettiva femminile. Le donne portano in questo sciopero un'urgenza fortissima e molto chiara, che viene da lontano, viene dagli scioperi fatti sotto la dittatura, viene dagli scioperi del 43, viene da quell'aiuto che tu prima evocavi con l'8 settembre, e che è l'aiuto delle donne per gli uomini che scappano dalla guerra, che dice l'urgenza della pace.
Voi state di fatto raccontando tutta una rete di relazioni, di storie, che nella clandestinità si chiamava Comitato Clandestino, quello che lanciò gli scioperi, no? Non furono lanciati a nome del CLN o di un partito, furono lanciati a nome dei comitati delle fabbriche, comitati clandestini. E questa rete poi finì con 1200 deportati, adesso per essere un po' brutali, e forse il numero non è neanche esatto. Come fate a ricostruire questa rete e come la racconterete?
Allora, ti rispondo forse con la voce di una donna di allora che ci lega all'ultima posa della pietra d'inciampo che oggi ci sarà a Milano. Abbiamo detto che Carlotta Thomas era un'operaia alla Borletti, Maria Azzali era un'operaia anche lei alla Borletti, e quello sciopero ha provato a costruirlo da dentro, distribuendo quel volantino del comitato clandestino che erano gli uomini e le donne che organizzavano gli scioperi nelle fabbriche, e si sono dovuti confrontare con la realtà degli uomini e delle donne che nelle fabbriche lavoravano. E Maria Azzali ci dice questo: non dovete dimenticare che le donne del periodo fascista non sentivano più parlare di sciopero, di lavoro politico, ignoravano certi termini, meravigliate si chiedevano che cosa fosse lo sciopero politico e unitamente dicevano: vogliamo mangiare, vogliamo farla finita con la guerra, questo vogliamo, non sappiamo cos'è lo sciopero politico, ma farla finita con la guerra è questo che vogliamo. Ecco, rintracciare quella rete vuol dire provare a spostare l'attenzione alla vita concreta di chi stava vivendo la guerra e capiva che la guerra era la scelta più irrazionale, più illogica, per dare un futuro ai propri figli, dare un futuro alle proprie speranze, dare un futuro alle proprie lotte per i diritti. E lo rivendicava con molta chiarezza: no alla guerra, basta, non come armiamo la guerra, ma come troviamo quei gesti per ripensare alla pace come perno su cui costruire una collettività che si dà innanzitutto alla cura dell'altro, alla cura della vita.
E quindi non soltanto gli scioperi come primo atto, il famoso primo atto diciamo dell'insurrezione, chiamiamolo così, sicuramente di pochi, ma allo stesso tempo dei primi che pagarono un prezzo durissimo, ma anche il nesso con la guerra, il rifiuto della guerra di quegli scioperi che chiedevano la fine della guerra e il pane fondamentalmente, e poi ovviamente la fine del regime e di tutto il resto. Dove vi seguiamo infine se vogliamo leggere queste storie, ascoltarle, perché avete anche degli audio originali dei vostri archivi, ci sono proprio le voci delle protagoniste di queste storie. Dove vi seguiamo?
Ci seguite sui canali social dell'ISREC di Bergamo e della Fondazione Memoria della Deportazione.
Quindi su Facebook piuttosto che
su
Instagram,
delle due fondazioni, Instagram di ISREC.
Grazie mille Elisabetta Ruffini, volentieri lo faremo. Abbiamo provato a collegare le pietre d'inciampo per gli scioperi del 44 col vostro treno della memoria, che partirà quando? Mi pare
il 22 marzo.
Il 22 marzo con gli studenti delle scuole lombarde, col vostro lavoro. Chi ha voglia di seguirlo, appunto, ISREC Bergamo e Fondazione Memoria della Deportazione, li trovate facilmente. Una buona giornata a lei, Elisabetta Ruffini.
Grazie mille e buona giornata a voi.
Grazie ancora agli istituti storici della resistenza all'età contemporanea della Lombardia. Per un collegamento quasi difficile, per carità, ma per noi non così tanto spericolato, vi portiamo in Centro America, dove c'è Ci sono proprio delle donne che lavorano e lavorano in fabbriche tessili, spesso controllate da grandi multinazionali, dove le stesse di cui poi noi compriamo i vestiti a buon mercato, dove però le condizioni di lavoro sono di vero e proprio sfruttamento. Sara Milanese ne ha parlato per noi con due sindacaliste che si chiamano Carmen Urquilla e Tania Cordero, che sono state ospiti a Radio Popolare. È un racconto molto interessante, ci sembrava importante anche in previsione tutto ciò del nostro perenne 8 marzo, tutti i giorni 8 marzo. Vi facciamo sentire il reportage di Sara Milanese appunto sulle maquillas e il lavoro nelle fabbriche tessili.
Migliaia di donne chine sulla macchina da cucire per 9, 10, anche 12 ore al giorno, in spazi chiusi, poco illuminati, pagate poco ma sottoposte a rigidi controlli sugli orari e sulla produttività. È la pesante condizione di moltissime lavoratrici dell'industria del tessile, non solo nel sud-est asiatico ma anche in America centrale, in Honduras, El Salvador, Guatemala e Nicaragua, paesi dove, a distanza di decenni, esistono ancora le zona francas, in cui i grandi marchi del tessile continuano ad approfittare di condizioni a loro estremamente favorevoli, a partire da detassazione e mancanza di controllo sulle violazioni dei diritti dei lavoratori. Carmen Urquilla e Tania Cordero fanno parte di Red Cam, la rete centroamericana di donne in solidarietà con le lavoratrici delle maquilas. Sono venute a trovarci a Radio Popolare grazie a Iscos Lombardia e come prima cosa abbiamo chiesto loro di raccontarci cosa sono le maquilas.
E come para que nos hagamos una idea, para quienes no conocen este concepto, podemos imaginarnos como un vagón enorme, grande, de tren, donde hay miles de máquinas de coser y hay miles de personas también adentro.
Possiamo immaginarla come un grande vagone del treno, dove ci sono migliaia di macchine da cucire e altrettante persone dentro che confezionano vestiti. Capi di abbigliamento sono realizzati in pezzi e poi si assemblano. Le lavoratrici si organizzano in cellule, cioè gruppi di 10-20 persone in base alla dimensione della struttura, del tipo di abito, e all'interno di ogni cellula tutti fanno la stessa operazione. Un gruppo prepara le maniche di una camicia e lo fa per molto tempo. Un altro gruppo intanto fa i colletti e lo fa per tutto il giorno. È un lavoro molto ripetitivo. Considerate che nelle maquilas si confezionano grandissime quantità di abiti. Per completare questo quadro, immaginiamo una grande quantità di persone che stanno sedute sempre nel loro posto di lavoro, su sedie che non sono certo ergonomiche. E vediamo molti volti di donne, soprattutto di donne giovani, perché più del 60% delle persone che lavorano nelle maquilas del Centro America sono donne.
Il 60% delle persone che lavorano nella maquila in Centro America sono mujeres. Entonces vamos a ver a estas mujeres jóvenes cosiendo en medio de mucha ropa deportiva, en medio de mucha tela. Así nos podemos imaginar a una maquila.
Dai grandi marchi sportivi come Adidas, Nike, Puma, a quelli popolari come Fruit of the Looms, Walt Disney, Lee, da quelli considerati di qualità e alla moda come Calvin Klein e Lacoste, fino a quelli che, come Patagonia, The North Face, Timberland, si presentano come garanzia di tutela dell'ambiente ma anche dei diritti dei lavoratori. Ecco, tutti questi marchi, e la lista non è completa, da decenni approfittano di queste zona francas, aree individuate in accordo con i governi nazionali in un periodo storico per loro di grave crisi economica. Per attrarre imprese straniere e offrire lavoro alla popolazione, a questi marchi sono quindi stati concessi periodi decennali di esenzione dalle tasse. Inoltre, essendo aree fuori dal controllo nazionale, le verifiche sul comportamento delle aziende sono molto difficili e la presenza dei sindacati all'interno delle maquilas è osteggiata in ogni modo. E qui dunque, in paesi dove già la retribuzione è bassa, che questi grandi marchi dell'abbigliamento direttamente o indirettamente appaltano la produzione dei loro capi. Ma com'è la giornata tipo di una donna che lavora nelle maquilas?
Bueno, estamos hablando de mujeres que entran a lavorar antes de que salga el sol en nuestros países. Estamos hablando de, podría ser las 6 de la mañana.
Stiamo parlando di donne che iniziano a lavorare prima dell'alba, per noi vuol dire le 6 di mattina, e lavorano per poi tutto il giorno anche 10-12 ore. Sono donne che con molta difficoltà riescono a conciliare il lavoro con la vita familiare e lo fanno in una regione in cui le differenze di genere sono enormi. Molte donne entrano in questo conflitto, Non riesco a stabilire una relazione, un vincolo affettivo con i miei figli perché non riesco a vederli. Però non c'è modo di prendermi cura di loro se non porto a casa uno stipendio. Queste donne lavorano in condizioni che possiamo definire disumane perché hanno un salario molto basso. I nostri ultimi studi dicono che il salario medio nelle zone franche è di 7 euro al giorno. In Nicaragua, che ha il salario minimo più basso di tutta la regione, arriva a 5 euro, a fronte di una giornata lavorativa anche di 12 ore. Poi c'è il tema delle condizioni di salute e di sicurezza. Il modello di produzione impone a queste donne di fare lo stesso movimento migliaia di volte al giorno, e questo ha un effetto negativo sul loro corpo. Parliamo di donne che dopo 10-15 anni di lavoro nella maquila sviluppano delle malattie. Queste donne iniziano a lavorare a 18-20 anni e a 35 già soffrono di dolori alla colonna e alle articolazioni, sviluppano tendiniti, hanno problemi respiratori a causa dei solventi usati e questo rende difficile anche cercare un lavoro diverso. C'è poi un problema di accesso ai servizi di salute. Ci vengono segnalate detrazioni per l'assicurazione sanitaria dagli stipendi già bassi, ma quasi sempre le imprese non versano davvero queste quote e questo significa che queste donne non riescono nemmeno ad accedere alla pensione quando arriva l'età. Le denunce che riceviamo più spesso sono però relative alla violenza di genere e alle molestie sul posto di lavoro.
A raíz de las denuncias que recibimos es de cara al tema de la violencia de género y el acoso en los espacios de trabajo.
C'è qualcosa che possiamo fare anche noi consumatori per sostenere i diritti di queste donne e anche di chi cerca concretamente, a partire dalle reti sindacali, di migliorare le loro condizioni di lavoro e di vita? E a consigliarci cosa fare sono ancora una volta Carmen Urquilla e Tania Cordero di RedCam.
No es casualidad que estemos acá en Milán, una de las ciudades que es muy conocida por ser la ciudad de la moda y muy fashionista. Pero
non è un caso che siamo qui a Milano, una città nota per essere fashion, alla moda. La maggior parte dei vestiti che si confezionano in Centro America è diretta negli Stati Uniti, ma molti marchi sono presenti anche in Europa. Adidas, Puma, New Balance, Patagonia, North Face. Potrei menzionare almeno 100 marchi che si confezionano nella nostra regione e che trovate nei vostri negozi. In questo senso il tema della tracciabilità è fondamentale. Ma per noi è importante anche tessere fili di solidarietà tra il lavoro che si sta facendo nella nostra regione e il resto del mondo, per umanizzare anche l'industria del vestire.
Il poter tejere hilos de solidaridad entre el trabajo que se está haciendo en las diferentes regiones del mundo para poder humanizar también la industria del vestir.
Hay un factor muy importante. Y es el hecho de que muchas veces nosotros como consumidores no conocemos todo el trayecto.
Molto spesso noi come consumatori non conosciamo il percorso di questi prodotti dalla materia prima fino al confezionamento. E come movimento RedCam ci siamo impegnate a realizzare degli strumenti che ci permettano di far conoscere la filiera e le violazioni dei diritti delle lavoratrici. Uno dei nostri obiettivi è far crescere la consapevolezza dei consumatori, perché conoscano le conseguenze che questo sistema produttivo ha sulla salute di queste donne, ma anche sull'ambiente e con ripercussioni anche sul cambiamento climatico. L'obiettivo è anche quello di fare appello alla solidarietà internazionale.
Appuntiamo un pochito al toccare conciencia, al chiamare a los consumidores a la reflexión sobre el efecto que esta moda rápida está teniendo.
Ed era il reportage di Sara Milanese, che ringraziamo, con le sindacaliste Carmen Urquilla e Tania Cordero, ospiti a Radio Popolare, sulle maquillas, le fabbriche tessili delle grandi multinazionali con le condizioni di lavoro femminile prevalentemente di vero e proprio tragico, continuo, perenne, secolare sfruttamento. Invece queste sono le Amazon d'Afrique. Sempre tra i brani selezionati dalla nostra redazione musicale.
Bo ha ha, bo ha ha, bo ha ha. Che smetto coi farmaci e con i caffè, ma non so se sono loro che mi buttano giù o io che sono giù e che me la prendo con tutto. Provo a allenarmi ad andare nei club, a non svegliarmi più tardi, fare come te, che sai gestire la tua vita meglio di me. Se ha mai che è il tempo di avere un dubbio. Corro sulle fune e salto sopra i tetti, sotto cieli scuri e stelle indifferenti. Tutto sotto controllo tranne i sentimenti, pure mentre dormo io digrigno i denti. Cerco un equilibrio che mi tiene insieme, tu mi chiedi perché non mi voglio bene. Da domani lo faccio, mi fai quella faccia, dovresti sapere che io ormai sono bravo a cadere. Tanto ormai siamo bravi a cadere ed abbiamo già rischiato insieme. Non c'è mai stata una rete, dopo di noi che succede? Se tanto ormai siamo bravi a cadere. Fame di fama ovunque là fuori, sento aria di casa tra sti palazzoni. È il massimo dell'ambizione che c'è qua giù e passare dalla parte della gente che ruba. Io sono contro la felicità, contro mia madre, le feste, la puntualità. E puoi viaggiare però resta dentro di te, non puoi uscire dalla tua pelle. Sono furbo abbastanza io per tutti e due, e mia mia abbastanza tu per tutti e due. Lei che mi messaggia alle 2:22, io non so se starci dentro uscirne come gli UK dalla UE. Chissà se per noi è che noi stiamo insieme, dico queste cose non mi vuoi più bene. So che spesso mi incazzo, però chi si incazza alla fine ci tiene. Tanto ormai siamo bravi a cadere. Tanto ormai siamo bravi a cadere.
Bravi a cadere, Marrakesh.
Ed abbiamo già rischiato insieme.
Ci aiuta ad arrivare alla pagina dedicata alla Case Popolari di Milano. I fondi immobiliari sono un problema, non la soluzione. Questo hanno detto i sindacati inquilini ieri in una grande assemblea, e tutti i sindacati inquilini si riferiscono alla delibera della Giunta del Comune di Milano dell'11 gennaio, inizio d'anno, che ha avviato la collaborazione con Invimit SGR, una società di gestione del risparmio pubblica, per istituire fondi di investimento per la valorizzazione, la gestione e l'implementazione del patrimonio abitativo comunale. Adesso io vi faccio ascoltare le loro voci, raccolte ieri da Alessandro Braga, che li ha proprio messi in fila uno all'altro e li ha intervistati, diciamo, tutti insieme, puntando un po' a farci capire di che cosa si parla, perché, qual è il tema, e poi lo approfondiremo anche con il professore del Politecnico, nonché uno degli animatori di una rete dei cittadini del quartiere di Via Padova, Alessandro Coppola. Ma prima di tutto partiamo dai sindacalisti, che in ordine sono Mattia Gatti del SICET, Bruno Cattoli dell'Unione Inquilini, Domenico Di Cristo dell'Uniat e Carmelo Benenti del SUNIA, al microfono di Alessandro Braga.
Fondi immobiliari e case popolari, partiamo però da una fotografia sul patrimonio delle case popolari a Milano, insomma quante sono, chi ci vive, quanti sono sfitti?
I gestori di case popolari a Milano sono due, Aller, che è un ente sotto controllo regionale che ha quasi 40.000 case, e il Comune di Milano che ha poco meno di 28.000 case. Di queste 28.000 case circa 22.000 sono al momento assegnate, le altre sono sfitte. All'interno delle case popolari vivono molto spesso inquilini con redditi molto bassi, nella fascia più bassa di affitto, che è quella fino ai 9.000 euro di ISE, ci sono quasi il 50% degli inquilini, e un'altra fascia consistente sta poi nella fascia intermedia fino a 17.000 euro di ISE. Quindi è un inquilinato normalmente molto povero, in molti casi rappresentato anche da inquilinato anziano oppure da un inquilinato, soprattutto quello invece entrato più recentemente, con famiglie, anche con più minori, quindi pur avendo magari un reddito che fa molta fatica comunque a continuare a pagare l'affitto, pur essendo gli affitti ancora controllati in questo momento.
La vostra preoccupazione nasce da una delibera della Giunta Comunale dell'11 gennaio scorso. Cosa succede?
Sì, con questa delibera si avvia un percorso che è un percorso di cessione a fondi immobiliari, a uno o più fondi immobiliari, del patrimonio pubblico di proprietà del comune. La delibera dice del patrimonio presente e futuro, quindi progressivamente potrebbe avvenire su tutto il patrimonio. Successivamente è stata sottoscritta una lettera di intenti tra Comune di Milano e Invimit per avviare appunto questo percorso. Nella prima fase il Comune dovrebbe consegnare a Invimit l'elenco degli immobili che in qualche modo potrebbero essere appunto ceduti al fondo. Nella seconda fase sostanzialmente poi questo avviene concretamente. Tutto questo è vincolato da delle norme di riservatezza, e questo ci preoccupa ulteriormente, cioè la lettera di intenti prevede espressamente che il contenuto di questa stessa lettera e tutti gli adempimenti successivi avvengano senza informare la cittadinanza.
Ecco, spieghiamo un attimo cos'è Invimit e quali sono le conseguenze che temete possono succedere dopo questa delibera, che ha ancora un iter ovviamente da seguire.
Allora, Invimit, come tutti i fondi, è una società di gestione e risparmio, quindi vuol dire che è una struttura finanziaria dove sostanzialmente vengono messi degli immobili, oppure in questo caso verrebbero conferiti degli immobili, e i proprietari di questi immobili diventano dei quotisti, quindi tu non hai più una proprietà della casa A, ma è una proprietà percentuale del fondo. Quindi di fatto tu dematerializzi il bene, e la casa invece è un bene molto concreto. E il problema che si ha con i fondi, che in genere sono in natura chiusa, è quello che devi poi garantire una redditività e liquidare il patrimonio. Quindi nelle regole tu devi scrivere molto bene le regole di un fondo, perché sennò alla fine l'obiettivo è remunerare i quotisti, che sono gli investitori, attraverso in genere una liquidazione del patrimonio. Liquidazione che quindi può essere anche una vendita, come spesso è avvenuto con altri fondi immobiliari.
Avete presentato un appello che ha già avuto diversi firmatari anche importanti. Cosa chiedete?
Chiediamo alla Giunta Comunale di convocarci per rapidamente dare riscontro a quelle che sono le nostre richieste. Noi chiedevamo, uno dei motivi per cui noi siamo delusi, proprio perché noi ci attendavamo in realtà un piano di rilancio del patrimonio immobiliare del comune, e al contrario con questo tipo di operazione, rispetto alla quale non avevamo avuto, come dire, un'informativa, non c'era stato a monte un incontro nel quale ci venisse spiegato perché si intendeva arrivare a questo. Ecco, quindi noi l'appello è proprio quello a fare in modo che si mantenga sempre quello che è il ruolo pubblico, quello che deve essere da parte nella gestione del patrimonio pubblico, e non in qualche modo esternalizzare con tutti i pericoli che ne conseguono, perché non ci sarebbe più quell'approccio sociale rispetto a questo tema, e si passerebbe a una logica di mercato che in questo caso proprio rifiutiamo.
È di questi giorni la notizia che anche il PAT, il Pio Albergo Trevulzio, passerà ad un fondo. Si giustifica la scelta come una strategia per ripianare i conti. Che posizione avete?
Beh, è sicuramente preoccupante anche questa notizia, perché è un altro pezzo di patrimonio che nel corso degli anni di compartecipazione pubblica che nel corso degli anni è servito per garantire una casa a un prezzo moderato a degli inquilini che troppo ricchi per stare nelle case popolari ma troppo poveri per stare sul mercato e che invece rischia di entrare all'interno di logiche di mercato anche questo e quindi con rischi anche o di dismissioni o di aumento degli affitti. Proprio per i motivi che erano detti prima rispetto al fatto che i fondi hanno come necessità quella di andare da una parte a remunerare il capitale investito con quote che vengono mai inferiori al 3% e dall'altra parte molto spesso queste operazioni vengono proprio descritte esattamente, cioè Invimit è nata per andare a ridurre il deficit pubblico, quindi per tirare su dei soldi per ridurre il deficit pubblico, quindi questa è la loro mission che è ben diversa da quella di gestire e dare una risposta ai bisogni abitativo.
Ma l'amministrazione comunale, tra le varie ragioni che dà per portare avanti questo piano, fa un esempio anche particolare, gli stabili di Via Lombardia, e dice, beh, sono gli inquilini che alla fine vogliono acquistare, e quindi come rispondete?
Ma allora, intanto Viale Lombardia è una situazione particolare perché è precedente in realtà all'idea dei fondi, tant'è che gli inquilini hanno già ricevuto delle lettere in cui gli si propone direttamente l'acquisto in base a una legge precedente. Il tema poi degli inquilini che vogliono acquistare è un falso tema, perché sempre ci sono stati inquilini che hanno voluto acquistare, ma questo non può determinare una riduzione ovviamente della disponibilità di case popolari. È necessario invece che le case popolari vengano mantenute. Le case popolari non sono state costruite per dare una risposta ad alcune persone in un determinato momento, ma per dare una risposta nel tempo. Quindi chi non ne ha più bisogno naturalmente è libero di fare quello che vuole, ma il punto è che le case devono restare per il futuro nella possibilità di essere assegnate agli inquilini.
E questo era Alessandro Braga che ha intervistato Mattia Gatti del SICET, Bruno Catto dell'Unione Inquilini, Domenico Di Cristo dell'Uniate e Carmelo Benenti del SUNIA sulla questione della privatizzazione, chiamiamola così, o finanziarizzazione del patrimonio edilizio pubblico. Adesso lo chiederemo al nostro ospite. Un buongiorno Alessandro Coppola, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, lei è anche animatore di una rete di cittadini dopo aver studiato il suo quartiere in lungo e in largo e non solo, anche come dire, promosso una serie di iniziative insieme a molti altri, abitare in via Padova. Qui noi però in veste di docente di urbanistica le volevamo chiedere finanziarizzazione, privatizzazione, di che cosa si tratta, come si può definire, lo fanno anche magari in altri luoghi, siamo noi forse ingenui a pensare che un fondo di investimento non sia esattamente lo strumento tradizionale per gestire la politica delle case come dire, popolari, le case a basso reddito e gli alloggi popolari in città.
Buongiorno, no, non direi che si tratta di ingenuità, si tratta di come dire, legittima volontà di comprendere gli estremi insomma, di una questione, di una proposta che è molto rilevante e che senza dubbio rappresenterebbe un cambiamento di direzione della politica dell'edilizia residenziale pubblica a Milano e in Italia, nel senso che comunque prefigurerebbe diciamo un modello di gestione e di promozione dell'edilizia residenziale pubblica, quindi non stiamo parlando del social housing che è un segmento già che vede il coinvolgimento di attori finanziari, ma appunto l'entrata in quel settore di una logica che è una logica propria a soggetti che come dire legittimamente perseguono obiettivi di remunerazione insomma dei capitali investiti. Insomma, questo diciamo non è in discussione, è una descrizione della natura degli attori di cui si parla, che sono attori che sono sostanzialmente nati nel quadro delle politiche di riduzione del debito e di uso del patrimonio pubblico per ridurre il debito. Quindi a partire dai primi anni 2000, Invimit nasce nel 2013, con una visione quindi dei patrimoni che è una visione dei patrimoni specie urbani, che sono quelli che hanno più valore, una visione che li vede appunto come cespiti da cui estrarre valore e da cui estrarre una, diciamo, una redditività.
Professore,
questa è la logica di quegli attori, che sono attori pubblici, vorrei sottolineare, certo. Perché non è che c'è la logica della remunerazione del capitale investito, ormai riguarda moltissimo anche gli attori pubblici, non soltanto gli attori privati.
Professore, in un convegno qualche tempo fa l'ascoltavo alla Fondazione Feltrinelli e l'impressione era non solo sua ma anche di molti altri, in un panel che raccontava appunto l'evoluzione del rapporto tra la casa e la città, che il comune consideri le case popolari una partita persa, cioè troppo costose da gestire, inquilini troppo anziani, troppo soli, troppo fissi da 30 anni, non si riescono più a fare case per loro, cioè un abbandono della politica, incolpando anche il governo della mancanza di fondi, della mancanza di piano nazionale, che è ovvio, si vede, c'è. È la sua stessa sensazione o lei pensa altro?
Penso che, diciamo, da questa vicenda emerge comunque complessivamente la grandissima fragilità dell'attore pubblico e degli attori pubblici, perché da una parte è vero, lo sa chiunque si occupa di casa, viviamo in un contesto nel quale a livello nazionale si è deciso proprio di disinvestire sulla casa, di non finanziare più l'edilizia residenziale pubblica. A livello locale direi che forse è la questione da mettere a fuoco quali sono le priorità davvero della città. Se la priorità è veramente la casa e diventa la priorità strategica per la città nei prossimi 10 anni, io credo che le risorse si possano trovare per una gestione pubblica che sia efficiente, che aumenti l'offerta di edilizia residenziale pubblica, che lo ricordo anche in questo discorso che si fa molto spesso: da una parte c'è l'ERP, dall'altra ci sono le case per i lavoratori, ma l'ERP tutt'oggi risponde, se ce ne fosse di più, risponderebbe anche ai lavoratori, che a Milano, come noto, in gran parte sono lavoratori poveri che hanno dei redditi molto 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 bassi. Diciamo, se davvero la priorità è la casa e se si usano tutte le leve, quindi per esempio le leve dell'urbanistica, delle trasformazioni urbane, delle risorse che sono generate dalle trasformazioni urbane, le risorse senza dubbio del bilancio che il comune ha già usato in questi anni per fare delle operazioni di riqualificazione, credo che ci siano tutte le condizioni per avere un patrimonio pubblico che sia più ampio, che sia riqualificato, che sia più inclusivo anche appunto di chi oggi rimane fuori da quell'offerta, in particolare quelli che avendo tutti i titoli non riescono ad accedere a quell'offerta che sia in capo a un soggetto pubblico. Faccio un esempio: c'è stata di recente questa iniziativa riguardo alcuni terreni pubblici inserita nell'iniziativa Reinventing City, che in gran parte, se non erro, non ha avuto risposta, nel senso che il comune chiedeva a promotori, diciamo, privati la disponibilità a realizzare housing sociale. Si parla tanto di confronto internazionale, ecco, vi posso dire che in tantissime città europee lì si sarebbe fatta relativamente facile, ovvero il soggetto pubblico che è responsabile del patrimonio delle politiche di edilizia residenziale pubblica avrebbe avviato un progetto e avrebbe realizzato un'offerta in edilizia residenziale pubblica e poi magari anche integrata da un altro tipo di offerta, trattandosi ovviamente della migliore condizione possibile per promuovere offerta sociale di alloggi, che è la presenza di terreni pubblici, no? Che è la leva in questa fase in cui il fattore il fattore, diciamo, produttivo delle trasformazioni urbane, quello del suolo, è il più costoso, quella è davvero la leva decisiva. Quindi, insomma, credo si debba discutere di quanto è centrale la questione della casa, quante risorse complessivamente la città, e quando dico la città non parlo soltanto
del comune,
come dire,
certo,
del comune, è disponibile a mettere in campo per questo obiettivo, e anche quanto il comune vuole darsi la capacità organizzativa e di pianificazione di nuovi interventi abitativi, perché credo che un tema di interesse di questa vicenda sia il riflettere, diciamo, su una soluzione che senza dubbio legherebbe il comune ad un soggetto che legittimamente risponde al Ministero dell'Economia e delle Finanze, risponde quindi al governo, che ha usato questi strumenti negli ultimi anni per politiche di abbattimento del debito, quando ovviamente l'obiettivo principale del comune sulle politiche di edilizia residenziale pubblica deve essere quello di rendere come dire, disponibile il più alto numero di alloggi in condizioni, diciamo, di accessibilità per il più alto numero di abitanti.
Soprattutto quando ha liste d'attesa in graduatorie di persone che ne hanno diritto davvero, davvero numerose. Professore, noi saremo debitori con lei e con gli ascoltatori e ascoltatrici del caso di Viale Lombardia, di cui si occuperà ovviamente Metro Regione molto volentieri, perché siamo purtroppo in una scadenza di tempi davvero drammatica stamattina. Quindi io la ringrazio, Alessandro Coppolo, docente di urbanistica al Politecnico di Milano. Siamo debitori della questione di Viale Lombardia, ne parleremo volentieri più avanti. Intanto grazie professore.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. Io vi lascio con Climatologie, la rubrica del giusto clima del nostro giovedì.
Gli allevatori tutelano la biodiversità, sono dei guardiani a difesa del territorio e gli allevamenti intensivi non contribuiscono, se non in minima e trascurabile parte, ad emettere gas climalteranti. Questa è in estrema sintesi l'arenga difensiva che sentiamo ripetere tutte le volte che viene mossa una critica agli allevatori. Nelle ultime settimane, con gli alti livelli di smog registrati in tutta la pianura padana, il tema dell'impatto ambientale degli allevamenti intensivi è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione. L'attuale governo, guidato da Giorgia Meloni, ha sempre difeso questo settore. Secondo il ministro per l'agricoltura Francesco Lollobrigida, gli allevamenti sono presidi delle pratiche millenarie del territorio e a suo dire addirittura contribuirebbero alla tutela della biodiversità. Sentiamolo in questa dichiarazione al Senato.
Noi riteniamo, e lo affermo anche in questa sede autorevole, la più autorevole, che i primi ambientalisti del nostro territorio siano proprio agricoltori, pescatori e allevatori, perché traggono banalmente la loro possibilità di vivere da quello che qualcuno pensa che nel tempo hanno voluto distruggere o inquinare.
Ma il sistema degli allevamenti intensivi italiano, dominato da grandi multinazionali che operano in un contesto semi-monopolistico, non ha più molto di tradizionale, ha invece un impatto climatico enorme. Secondo un rapporto dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, pubblicato nel 2021, gli allevamenti in Italia sono responsabili del 6% delle emissioni di gas serra. Sono in particolare le mucche a causarne la maggior parte. Ce lo spiega Francesca Grazioli, ricercatrice presso il Centro Biodiversity International e autrice di Capitalismo Carnivoro.
Il 4% delle emissioni deriva proprio dal settore dei bovini, sia per carne che per latte. E se noi lo guardiamo in paragone, in ordine di grandezza, questo è addirittura il doppio delle emissioni generate da aerei, navi e altre forme di trasporto, escluso quello stradale.
Come mai gli allevamenti intensivi emettono così tanto? Sentiamo di nuovo Francesca Grazioli.
Il problema dei ruminanti è quello della produzione di gas climalteranti all'interno della fermentazione enterica, ossia nel loro processo di digestione. Questi animali, soprattutto i bovini che noi alleviamo per la carne, ma anche per il loro latte, producono tra i gas più problematici proprio il metano, che per il 37% deriva proprio dall'allevamento ed è un gas a effetto serra che noi consideriamo molto più distruttivo rispetto ad esempio alla CO2, in quanto la sua capacità di intrappolare il calore è di 86 volte maggiore, quindi ha un potenziale di riscaldamento decisamente più alto. E poi c'è anche l'enorme problema legato a che cosa mangiano questi animali, come li nutriamo. Principalmente noi li stiamo nutrendo a mais e soprattutto soia. Quindi se noi andiamo a vedere tra le cause del disboscamento principale dell'Amazzonia, ad esempio, vediamo proprio la necessità di fare spazi a questi campi di soia che andranno poi a finire nelle mangiatoie dei nostri animali.
Non solo emissioni di metano e deforestazione, gli allevamenti sono anche responsabili della produzione di enormi quantità di liquami. Con gli allevamenti intensivi, infatti, le deiezioni animali si sono trasformate da risorsa a danno, perché sono talmente tante da inquinare i terreni e le falde acquifere. E sono un problema anche per la salute umana, a causa della produzione di ammoniaca. Ne abbiamo sentito molto parlare in queste settimane di intenso inquinamento atmosferico nella pianura padana. Infatti l'ammoniaca, che viene generata da feci e urine animali, quando viene emessa in atmosfera si combina con altre molecole e contribuisce alla formazione di PM2.5, particolarmente dannoso per i nostri polmoni. Secondo un report di Greenpeace e ISPRA, gli allevamenti sono responsabili del 17% del PM2.5 in Italia, con picchi che possono arrivare al 50% in Lombardia proprio a causa della forte presenza di allevamenti intensivi. Questi dati ci confermano che, purtroppo sì, tra emissioni di metano, deforestazione, liquami e ammoniaca, gli allevamenti intensivi rappresentano come un problema ambientale. È quindi inevitabile che il percorso verso la transizione ecologica passi anche per la riforma di questo settore, e anche per questo ci aspettiamo che questo tema resti al centro del dibattito politico in Europa in vista delle prossime elezioni di giugno. Nei prossimi mesi torneremo sicuramente a parlarne. Nel frattempo, grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra una settimana.